Il nome del sermone oggi è Fede, un percorso di abbandono a Dio. La vita spesso ci mette davanti a prove che pensiamo siano troppo grandi, spesso. Ci sentiamo sotto una pressione che schiaccia, una pressione che porta sicuramente preoccupazione, paura, incertezze. Dubbi se siamo in grado di affrontare queste situazioni e se abbiamo in noi la forza per uscirne fuori illesi o indenni. Il messaggio che voglio condividere con voi oggi è che c'è una soluzione per affrontare ogni situazione che la vita ci mette davanti, ogni prova, e la possiamo fare in un modo vincente al 100%. Un modo che non solo ci aiuterà a uscirne fuori illesi, anzi ne usciremo fuori arricchiti, più forti, più forgiati, più purificati, liberati, cresciuti e grandemente benedetti. Questo metodo per affrontare qualsiasi prova che la vita ci mette davanti ha un nome, e questo nome Dio. È Cristo Gesù che ci dà la forza, la fede per poter affrontare veramente ogni situazione, sapendo che Lui è con noi e non ci abbandona. Quando metti tutto nelle mani di Dio e confidi in Lui, tu troverai una vittoria sicura, una vittoria schiacciante su ogni cosa e su ogni nemico che sarà sulla tua strada. Questa è la vera fede che dobbiamo avere in Dio. Mettere tutto nelle sue mani, prendere da lui la forza ed i mezzi per essere equipaggiati ed affrontare qualsiasi battaglia. La vera fede è un percorso di abbandono a Dio, un percorso dove la tua fede cresce sempre di più, un percorso di sottomissione, un percorso di umiltà, di obbedienza, di sviluppo, di conoscenza. Di fiducia in un chiaro piano che Dio ha per te, per ognuno di noi. È un percorso personale, ma che Dio vuole farti prendere, affrontare, perché vuole in qualche modo farti crescere, farti più forte, fortificare. È un piano che mette nella posizione in cui Dio stesso può usarti. Per te, personale, per la tua crescita, ma anche per la benedizione degli altri, perché la nostra esperienza in questa prova può fortificare anche gli altri. Ed è per questo che Dio mi ha messo questo messaggio proprio questa settimana nel cuore, perché ognuno di noi potrà affrontare prove che possono essere grandi o piccole, però poi alla fine, quando tu la affronti con la vera fede, quando poi la condividerai con gli altri, sarà una crescita anche per gli altri, non solo personale. Che come ha detto stamattina anche Gio, che mi ha colpito molto, no? La nostra unità porta proprio a questo, a condividere anche queste esperienze che facciamo noi. Perché quando la senti da un'altra persona può edificare anche a te. E tutto questo deve essere per la gloria di Dio. E la gloria di Dio ci porta a essere uniti, infatti, no? Anche queste esperienze. Come abbiamo detto spesso, le prove che Dio permette nella nostra vita sono opportunità per vedere e sperimentare la sua potenza, non la nostra, la sua potenza che lavora nelle nostre vite. Il suo controllo è su tutto, sulla tua vita e sulla vita degli altri e su ogni tipo di circostanza che puoi affrontare tu personalmente e che affrontano anche gli altri. Siamo uniti anche insieme per affrontare le prove. E io ringrazio Dio veramente per voi. Perché vedo quanto amore voi ci avete veramente per questa situazione che si è venuta a creare purtroppo nel passato. E voi mi date anche la forza, comunque, no, di affrontarla sapendo che non sono solo, perché Dio sta con noi, ma che c'è l'amore anche della Chiesa, del corpo di Cristo. Tempo fa il pastore Joy mi ha dato l'opportunità di guidare uno studio il martedì sera, ed era uno studio che faceva vedere come Dio usava uomini e donne di vera fede che affrontavano situazioni molto difficili, che hanno scelto di lasciarsi guidare da Dio in prove che sembravano perse dall'inizio. Spesso anche noi affrontiamo prove che sono troppo grandi, no? Ed è difficile, no? Però ricordiamoci sempre che quando le affrontiamo con Dio non saranno mai troppo difficili. Sono diverse, sono dure, non è un percorso facile, ma Dio, quando è in noi veramente, noi mettiamo le cose nelle sue mani, possiamo affrontarle con fiducia. Anche loro, queste persone qua, nel momento in cui erano stati chiamati, si sentivano inadeguati, avevano dubbi, incertezze. Pensavano di non saper gestire la pressione, ma Dio, con la sua parola, con la sua presenza, li rassicurava con le sue promesse. Se noi ci fondiamo sulle promesse di Dio, che ci dice: non temere, io sono con te, io ti do la forza, allora alla fine possiamo star sicuri che il Signore troverà poi alla fine un'uscita e questa vittoria, alla fine finale, sarà una vittoria che porterà gloria a Dio e anche alle nostre vite. Vedete, sembra assurdo, ma Dio permette queste prove perché è proprio quando ci troviamo sotto pressione che Dio ci dà l'opportunità di crescere. Avete mai visto la scritta su un medicinale o su un barattolo di vernice agitare prima dell'uso? Penso che tutti, no, abbiamo avuto, no, questa esperienza. Ed ecco che Dio a volte fa proprio questo nella nostra vita, affinché diventiamo ciò che Lui vuole che noi siamo, agitati un po' prima dell'uso, affinché la medicina poi possa fare più effetto, affinché la vernice poi possa essere più compatta e colorare bene il muro. Questo è lo stesso che spesso Dio fa con noi. E quando comunque no, ci sono queste prove che per il mondo possono sembrare no, problematiche, per noi sono un'opportunità. Una benedizione dove Dio ci vuole far crescere. Tra i tanti personaggi di questo studio, ho scelto quello che, diciamo, lì per lì mi ha colpito più di tutti, forse perché era l'inizio, ma è quello che mi ci sono un po', diciamo, raffigurato, ed è Gedeone. Abbiamo le nostre Bibbie in Giudici, capitolo 6, dal versetto 1 a 16, e lo leggiamo insieme. Giudici, capitolo 6. Leggiamo i primi 16 versetti che ci introducono un po' in questa storia, diciamo, di Gedeone. Giudici 6, dal versetto 1 a 16. Ora i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno li diede nelle mani di Madian per 7 anni. La mano di Madian si fece forte contro Israele, per paura dei Madianiti. I figli di Israele si fecero le caverne che sono nei monti e le spelonche e i forti. Quando Israele aveva seminato, i Madianiti con gli Amalekiti e con i figli dell'Oriente salivano contro di lui, si accampavano contro gli Israeliti, distruggevano tutti i prodotti del paese, fin verso Gaza, e la lasciavano in Israele né mezzi di sussistenza, né pecori, né buoi, né asini, poiché salivano con il loro bestiame e con le loro tende e arrivavano numerosi come locuste. Essi e i loro cammelli erano innumerevoli e venivano nel paese per devastarlo. Israele fu perciò ridotto in grande povertà a motivo di Madian, e i figli di Israele gridarono all'Eterno. Or quando i figli di Israele gridarono all'Eterno a motivo di Madian, l'Eterno mandò ai figli di Israele un profeta che disse loro: così dice l'Eterno, il Dio di Israele, io vi feci salire dall'Egitto, vi ho fatto uscire dalla casa di schiavitù. Vi liberai dalla mano degli egiziani e dalla mano di tutti coloro che vi opprimevano. Li schiacciai davanti a voi e vi diedi il loro paese. Vi dissi: io sono l'Eterno, il vostro Dio, non temete gli dèi degli Amorei, nel paese dei quali abitate, ma voi non avete dato ascolto alla mia voce. Poi venne l'angelo dell'Eterno e si sedette sotto la quercia di Ofra, che apparteneva a Joash, abiezerita, mentre suo figlio Gedeone batteva il grano nello strettoio per sottrarlo ai Madianiti. L'angelo dell'Eterno, che è Gesù, gli apparve e gli disse: l'Eterno è con te, o guerriero valoroso. Gedeone gli rispose: Signore mio, se l'Eterno è con noi, perché mai ci è avvenuto tutto questo? Dove sono i tuoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo: non ci fece l'Eterno uscire dall'Egitto? Ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian. Allora l'Eterno si volse a lui e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Egli gli rispose: o mio signore, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più debole di Manasse e io sono il più piccolo della casa di mio padre. E l'Eterno gli disse: ma io sarò con te, e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un solo uomo. Ci fermiamo qui per il momento con la lettura della parola. Israele era sotto l'attacco dei Madianiti e Dio ascoltò le grida del suo popolo. Israele era un popolo disubbidiente, chiamiamo qua, altalenante, andava dall'ubbidienza alla disubbidienza più volte. E Dio doveva in qualche modo agire tramite loro, tramite i profeti, per dire, capito, no? Ricordati chi io sono, ricordati che sono salvato già più volte. E mandava profeti ad avvertirli. In questo caso chiama Gedeone. Chi era Gedeone? Secondo quello che leggiamo, Gedeone non aveva una grande autostima di se stesso. Come abbiamo letto nel versetto 15, lui dice che la sua famiglia era la più debole e che lui era il più piccolo nella sua casa. Ma ecco che quando comunque no, l'uomo si avvicina a Dio, là Dio no, inizia con le sue promesse. E Dio cosa dice, no? Inizia a ricordargli la sua promessa, o soprattutto la sua presenza. Gli dice: ma io e sarò con te, e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un solo uomo. Ecco che inizia il percorso di fede di Gedeone. Da questa promessa che Dio gli dà. Dio non vide in Gedeone quello che Gedeone vedeva in se stesso. Dio vide quello che Gedeone sarebbe diventato. Capite la differenza? Noi stessi siamo insicuri, no? Quando affrontiamo le prove, no? Vediamo sempre, no? No, ma non ce la faccio. No, ma la mia famiglia. No, ma io non ho questo. Dio ti sta dicendo: io sarò con te. E quelli che per noi sembrano una miriade di problemi, Dio dice a Gedeone: io li sconfiggerò come se fossero un solo uomo. Perciò Dio prende tutti i problemi e ne fa uno solo e ti dice: io sconfiggerò quel problema, io sconfiggerò quella battaglia, io ti farò vincere in quella battaglia. Ricordiamoci sempre questo qua. Dio sa che se tu ti abbandoni, tu diventerai quello che poi lui alla fine ti farà diventare attraverso quella prova. Quello che Dio chiese a Gedeone era di fidarsi di lui. Ed è quello che Dio chiede anche a noi, in ogni situazione. Noi vediamo nelle prove innumerevoli difficoltà. Dio disse a Gedeone: sconfiggerai come se fossero un solo uomo. Dio vede in Gedeone delle caratteristiche che Gedeone non riusciva a vedere in se stesso. Gedeone non riusciva a vedere in se stesso quello che Dio vede in noi. Dio vede in lui l'umiltà, il suo altruismo, lavorava per la sua famiglia, la sua sottomissione, la sua obbedienza e anche il suo coraggio. Gedeone sapeva che lavorava in un momento dove comunque se lo vedevano prendere il raccolto di quello che loro avevano seminato gliel'avrebbero tolto, magari l'avrebbero anche ucciso, però lo faceva lo stesso. Queste sono le caratteristiche che Dio cerca nei nostri cuori affinché possiamo essere usati da Lui in questo percorso di fede e di crescita, come abbiamo visto nello studio. Dio chi va a prendere? Le persone ferme? No, le persone già attive nel proprio lavoro. Lui cerca leader che sono già in azione. E quando Lui vede che tu già sei in azione, capito? Dice: ecco, ok, tu stai già lavorando, adesso inizi a lavorare per me e io inizierò a lavorare in te. Ciò che in questo momento magari no, ognuno di noi si sta chiedendo se abbiamo queste caratteristiche come le aveva Gedeone. Se senti questo, magari no, se ti senti mancante in questo, oggi, adesso è il momento giusto proprio, no, per dire: ma posso veramente lavorare con Dio? Mi sento mancante in questo, no? Allora Dio sta parlando al tuo cuore e ti dice: no, se ti senti mancante, sappi che io posso darti questa caratteristica, perché Lui vuole riempirci, vuole proprio completarci affinché non come siamo noi, ma come Lui vuole che poi noi diventiamo. Non preoccuparti. Nel versetto 14 Dio dice a Gedeone: va con questa tua forza e salva Israele. Ma di quale forza sta parlando Dio? Forse quella personale di Gedeone? È come se Dio, capito, dice: no, no, vai con la tua forza, capito, no? E risolverai, no, questo problema e vincerai questa battaglia. No, quello che dice Dio a Gedeone è diverso. Dubito che Dio stesse dicendo la forza che Gedeone aveva. E Gedeone era molto dubbioso riguardo se stesso, ma Dio gli dice: non sono io che ti mando? Alla domanda, capito, no? Non sono io che ti mando? Perciò una volta che tu sai che Dio è con te, ti sta mandando in questa situazione, tu sai che la forza che tu prenderai sarà quella che Dio ti darà. Ecco la provenienza della vera forza, quella che viene da Dio, quella forza che esce fuori quando hai fede in Lui. Paolo dice in 2 Corinzi 12, 10: per questo io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle disdrette per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte, allora in quel momento. Quando mi abbandono a Dio e riconosco che comunque la mia vita, anche se è piena di problemi, io posso affidarmi a Dio, perché allora, come dice Paolo, sono forte. Lì veramente nessuno ti sconfiggerà. Non quando fai le cose con la tua forza, con la tua testa, con il tuo discernimento, ma quando ti appoggi alla potenza e alla forza di Dio. C'è una forza in noi, un coraggio che Dio riaccende. Un coraggio che si presenta nelle circostanze più difficili. E questo coraggio Dio lo mette in noi quando noi ci fidiamo di Lui e ci affidiamo tutto nelle sue mani. Puoi stare tranquillo in questo. Spesso Dio, no, diceva, no, stai tranquillo, io combatterò per voi. Ma Lui vuole la nostra presenza, Lui vuole la nostra azione, ma soprattutto vuole il nostro abbandono, la nostra sottomissione. A lui. Sappi con certezza che in tutto questo Satana non perderà l'occasione per scoraggiarti con mille pensieri negativi. E quando senti questi attacchi nella tua testa, ricordati di chi sei figlio. Tu non sei un figlio di un Dio che è stato sconfitto. Tu non sei un figlio di un Dio che è più piccolo delle tue problematiche. Tu sei un figlio più grande di un Dio più grande di ogni cosa. E puoi stare sicuro che tu ne uscirai vincitore. E quando senti questi attacchi nella tua testa, ricordati di chi sei figlio, ricordati che nessuna battaglia sarà mai più grande del nostro Dio. E mentre tu vedi l'onda della battaglia che ti arriva addosso come uno tsunami che ti sta coprendo, Dio ti sta offrendo la sua potenza e ti sta dicendo: io fermerò quell'onda, io fermerò quello tsunami. Dio ti sta allungando il suo braccio come quel braccio che Gesù offrì a Pietro quando le sue preoccupazioni lo stavano facendo sprofondare nel mare, quando vedeva solo la tempesta intorno a lui. Fissa gli occhi su Cristo, fissa gli occhi su Dio. E allora non sprofonderai come stava facendo Pietro. Dio ti dice: guarda a me, non distogliere i tuoi occhi da me, io ti salverò, ti libererò da ogni tua preoccupazione, io ti darò la vera pace. Io ti darò la vera vittoria. Dio vuole far essere ognuno di noi come è stato Gedeone, un uomo inizialmente timoroso, per poi farlo diventare un uomo fiducioso di Dio, un uomo che si è appoggiato non più su se stesso, ma sulla forza che Dio gli ha dato. Quando è arrivato il momento, infatti, quando è arrivato il momento di andare in battaglia, perché Dio gli ha detto: io ti libererò, no? E di mettere anche alla prova la fede di Gedeone, no? L'esercito di Israele contava circa 32.000 persone, un sesto di quello che erano i Medianiti, perciò immaginate comunque la cifra, un sesto vuol dire tanto di più. Ma Dio fece capire a Gedeone che non era questo il problema. Dio gli ha detto: non è perché voi siete 32.000 o perché loro sono un sesto più di voi che devi aver timore, non sarà quello poi alla fine, no? Che darà l'esito della battaglia. Anzi, il contrario. Dio disse che l'esercito aveva bisogno di essere sfoltito, diminuito. Così Dio disse a Gedeone che chi nel suo esercito aveva paura, che poteva tornare a casa. Poteva tornare a casa, dice. Chi nel tuo esercito non se la sente di 32.000, mandala a casa. Mandarono a casa 22.000 soldati. dei 32.000, ne rimasero solo 10.000. E mi è venuto in mente un versetto mentre il Signore mi guidava in questo messaggio, no? Nel Salmo 27,9, che dice: no, gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore. Quelli che si piegano e quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. O Signore, salva il re. E il Signore ci risponde nel giorno in cui lo invochiamo. Perciò, mentre gli altri eserciti confidano nel numero, nei carri, nelle armi, nel posto, noi confidiamo in Dio. Quella è l'arma più grande. Quella è l'arma che ti porterà alla vittoria. Dio voleva fare cose grandi quel giorno. Dio voleva fare cose grandi in Gedeone, ma vuole fare cose grandi anche nelle nostre vite. Gedeone non obiettò, anzi, alla prima richiesta, quella di Dio di mandare a casa tutte le persone che avevano paura, gliene fece ancora un'altra. E alla fine di questa richiesta, l'esercito da 10.000 persone si ridusse a solo 300 uomini. 300 uomini contro oltre 160.000 madianiti. E immaginate, capito? No, ma dice no. Dico, adesso che cosa facciamo veramente? C'è troppo dislivello tra i due eserciti. Come potremo mai davvero vincere? Ormai il numero dell'esercito non contava più, ma la fede di Gedeone era completa. Era forte, tanto che se Dio gli avesse chiesto vai da solo, lui sarebbe andato senza problemi. Lui sarebbe andato anche da solo. Gedeone, vai da solo contro tutti i madianiti. Lui aveva una fede così grande che diceva: io c'ho Dio, di che cosa devo aver paura? Questo ci insegna che non è nell'abbondanza di ciò che noi abbiamo, ma nella fede che abbiamo in Dio che darà l'esito finale alle nostre battaglie. Non ci scordiamo che Gesù sfamò oltre 5.000 persone con due pesci e cinque pani. Non è nell'abbondanza di quello che noi possiamo pensare di avere noi stessi, ma quanto veramente la potenza di Dio che dà l'esito finale alle nostre battaglie. In Proverbi 3, versetti 5 e 6 dice: confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore, non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Così Dio mandò Gedeone con 300 uomini a suo seguito contro i Madianiti. E sapete che armi diede Dio a Gedeone e al suo esercito? Noi possiamo immaginare, capito? No, beh, loro 300, loro 100 e passa mila, almeno se ho delle armi potenti, capito? No, se ho delle armi forti posso, capito? Ma cercare almeno, no, di equilibrare la cosa. No, Dio diede all'esercito di Israele delle trombe, delle brocche vuote e delle lampade. Cioè, immaginate veramente, no, quando Dio dice: no, andate con queste cose qui a sconfiggere questo esercito molto più grande di te. E leggiamo infatti in Giudici 7, dal versetto 16 fino al 22. Giudici 7, 16, 22. E quindi Dio divise quindi i 300 uomini in tre schiere e consegnò a tutti trombe e brocche vuote con fiaccole dentro alle brocche. E disse loro: guardate me e fate come farò io. Questo è Gedeone, no? Che dice: guardate a me. Come farò io, no? Dall'esempio. Quando sarò giunto ai margini dell'accampamento, voi farete esattamente come faccio io. Quando suonerò la tromba, io e tutti quelli che sono con me, anche voi suonerete le trombe intorno a tutto l'accampamento e griderete per l'Eterno e per Gedeone. Gedeone e 100 uomini che erano con lui giunsero ai margini dell'accampamento all'inizio della vigilia di mezzanotte, appena dopo il cambio delle guardie. Essi suonarono le trombe e spezzarono le brocche che tenevano in mano. Allora le tre schiere suonarono le trombe e spezzarono le brocche, tenendo con la sinistra le fiaccole e con la destra le trombe per suonare, e si misero a gridare: la spada dell'Eterno è di Gedeone. Ognuno di loro rimase al suo posto intorno all'accampamento. L'intero esercito nemico invece si mise a correre, a gridare e a fuggire. Mentre i 300 uomini suonavano le trombe, l'Eterno fece volgere la spada di ciascuno contro il proprio compagno, e tutto l'accampamento L'esercito nemico fuggì fino a Bet-Shita, verso Tsera, fino ai margini di Habel-Meholah, presso Tabat. E perciò vediamo che questa tecnica che Dio ha dato a Gedeone ha funzionato. E cosa successe infatti ai Medianiti? Che i Medianiti, non avendo Dio, ebbero paura. Questo è quello che succede anche noi quando affrontiamo le situazioni senza Dio. Qual è la prima sensazione che abbiamo? Paura. E la paura crea confusione. Il panico del caos ci fa perdere la lucidità, tanto che rischiamo di distogliere lo sguardo da ciò che ci dà la vera forza per essere vincitori in un mondo che ci vuole sconfitti e sempre alle prese con mille paure e mille preoccupazioni. I Madianiti non avevano Dio, Gedeone e il suo esercito aveva Dio, perciò loro avevano paura e la paura gli ha creato il caos. Tant'è che infatti i Madianiti, per quanto erano spaventati, arrivarono ad uccidersi l'uno con l'altro. Si incominciarono a passare alla spada l'uno con l'altro. Fondamentalmente è quello che il mondo anche ora fa, oggi c'è un odio tra tutte le persone che ci porta poi alla fine, magari ecco, non per forza ad ucciderci, ma vediamo quante guerre sta succedendo nel mondo, perché sono senza Dio, perché fondamentalmente hanno sempre paura, paura che uno attacca l'altro, paura che l'altro, capito, no, possa venire a invadere, paura di mille cose che poi alla fine è l'arma proprio principale che Satana usa per portare poi il caos nel mondo, lo scompiglio. Ma Dio, come abbiamo spesso detto, è un Dio di pace, è un Dio di calma, di tranquillità. E quando noi abbiamo Dio, abbiamo anche una mente lucida, tranquilla, di poter affrontare ogni cosa sapendo io ho il controllo, perché Dio stesso controlla la mia vita. Dio diede a Gedeone una vittoria schiacciante, schiacciante. In un gergo calcistico possiamo dire non ci fu partita. Israele sconfisse gran parte dei Madianiti per un totale di 120.000. Un piccolo residuo fuggì, circa 15.000. Ma nonostante l'esercito di Israele era stanco, si mise all'inseguimento di questi per portare a termine l'opera che Dio aveva iniziato in loro. E così fu. Dopo un lungo inseguimento, l'opera fu portata a compimento. I Madianiti furono sconfitti definitivamente. Questo è un insegnamento per noi. Le prove spesso sono lunghe e stancanti. Lunghe e stancanti. Non le lasciamo incomplete. Perché Dio ti darà nuove forze per portarle a compimento. Quando noi siamo stanchi, torniamo a Dio. Signore, aiutami perché non è ancora finita. Non è ancora finita. Questo è un insegnamento per noi. Dio ti darà nuove forze per portarla a compimento. Dio ha portato a compimento il suo piano di salvezza per il mondo. Gesù è arrivato fino alla fine del suo mandato per donarci la redenzione eterna. Anche noi portiamo a termine ciò che Dio ha iniziato in noi. E non ci accontentiamo di una vittoria parziale. Non iniziamo una battaglia per dire ok, la porto a metà o a tre quarti e poi ci blocchiamo lì. Perché come vuol dire praticamente non averla affrontata? Lasciarla, capito così, in sospeso. Poi può diventare più grande di quando l'hai iniziata. Portiamola a compimento. Non ti accontentare di una vittoria parziale, ma da una vittoria completa per la gloria di Dio. Donati totalmente a Lui e Lui porterà a termine tutto ciò che hai iniziato nella tua vita. Più ti abbandoni a Dio, più ci abbandoniamo a Dio, più Lui ci formerà, porterà a completo quello che, non quello che noi siamo, ma quello che Lui vuole che noi diventiamo. Anche se questa vita terrena è una preparazione di quello che noi saremo poi in cielo con Lui, possiamo viverla sapendo che Dio vuole migliorarci sempre di più, rinnovarci sempre di più, non sotto l'aspetto estetico, ma sotto l'aspetto interiore, sotto l'aspetto spirituale. Vale la pena fidarsi di Dio, vale la pena mettere le nostre battaglie nelle sue mani. Il suo desiderio è di liberarti di ogni tua paura, di ogni tua insicurezza, affinché lui stesso possa costruire in te una fede forte come una roccia, che quando la nostra casa, i suoi fondamenti sono costruiti sulla roccia, qualsiasi tempesta può passare. Avete visto quello che è successo in questi giorni tra la Calabria, la Sicilia e la Sardegna? Quante case che ha buttato giù. La nostra casa è incrollabile perché è fondata in Cristo e sulle promesse delle sue parole. E quando Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Quale arma potrà mai vincere contro di noi se Dio è con noi? Fidati di Lui perché la tua vittoria è garantita. Noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Completiamo leggendo il Salmo 34, versetti da 4 a 9, che dice, Salmo 34, da 4 a 9, ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Essi hanno guardato a lui e sono stati illuminati, le loro facce non sono svergognate. Questo afflitto ha gridato e l'Eterno lo ha esaudito e l'ha salvato da tutte le sue avversità. L'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate, vedete quanto l'Eterno è buono. Beato l'uomo che si rifugia in lui. Temete l'Eterno, voi, suoi santi, poiché nulla manca a quelli che lo temono. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo davvero.